Visto che oggi abbiamo studiato la parasha dei 10 comandamenti di Itro, che è un concetto così basilare per la Torah, stasera parliamo di questo concetto qua, dei 10 comandamenti. Innanzitutto, tanto per cominciare, la Torah è come un libretto di istruzioni, come chi costruisce per esempio un apparecchio o qualsiasi cosa, ha delle istruzioni per l'uso. Perciò Dio che ha creato la Torah l'ha creata in base alle funzioni dell'umano. Vuol dire, quando la Torah dice per esempio di non mangiare determinati cibi, no? Determinate carni, determinati cibi, perché lo fa? Cosa gli interessa Dio se un ebreo mangia questo piuttosto di quell'altro? Ma in realtà il creatore dell'ebreo, in questo caso, no? Sa come, perché, per esempio, perché all'ebreo determinate cose sono vietate e invece al gentile quelle cose non sono vietate. Che differenza fa? Perché appunto. Sì, nel corpo e nel fisico siamo uguali, però nell'anima siamo differenti. Allora, Hashem che ci ha creati ha detto, l'ebreo, questa cosa, questo cibo non gli va bene, il gentile gli può andare bene. Infatti, perché non è una cosa fisica, non è un qualcosa che non va bene fisicamente, ma è una cosa spirituale. Perciò ogni cosa che Hashem ha detto agli ebrei di fare o di non fare, è basato sulla nostra anima, ovvero lui sa benissimo come lui ci ha creati, perciò sa benissimo che, per esempio, la carne non kasher all'ebreo arreca un danno spirituale, non fisico, ma spirituale. Oppure tutto quello che è Shabbat, se una persona non osserva Shabbat, allora cos'è un danno? È qualcosa di nuovo, di spirituale. E così via. Perciò Hashem, tutte le cose, non è che un giorno Hashem si è svegliato e ha detto, vabbè, ebrei, questo sì, questo no, questo no, così, giusto per tenervi un po' occupati. No, ogni cosa che Hashem ha vietato o obbligato di fare è in base a come lui stesso ci ha creati e sa cosa per noi è giusto, cosa per noi meno giusto. Per esempio, cosa ci insegna lo Shabbat? Il fatto che tutto Shabbat determinate cose non si possono fare, tutta l'idea, tutta l'atmosfera di Shabbat, che la famiglia che si mette tutti insieme, si mangia insieme, tutto quello che facciamo in Shabbat. Che cos'è? Per distaccarsi, per prendere una pausa dal mondo materiale. Tutta la settimana, Shesh Yamim Ta'avod V'Aseret Kol Melachtecha, Hashem dice 6 giorni lavorerete, farete le vostre vicende, tutto quello che volete fare. Avete 6 giorni di tempo per pensare alla vostra vita materiale. Il settimo giorno invece, Shabbat, la Hashem lo kecha. Il settimo giorno è un giorno per Dio. Perciò tutto quello che di Shabbat ci viene chiesto di fare è principalmente è per distaccarci dalla routine settimanale. Perciò non è tanto un riposo fisico, non c'è una mitzvah di andare a dormire dopo pranzo, non è quello che si intende. È più che altro un riposo più che altro spirituale, mentale, ok? Quando tutta la settimana, per esempio, ognuno di noi è preso dalle sue faccende lavorative o qualsiasi altro impegno che sia, siamo presi da quella routine lì e magari dimentichiamo un po' noi stessi. La famiglia, la nostra anima, non ne parliamo, perché siamo presi tutto il tempo a creare, a costruire, a fare, a girare, andare, entrare, uscire e così via. Specialmente chi lavora, c'ha gli impegni lavorativi e così via. La Torah ti dice, ok, io stesso ti ho detto 6 giorni devi lavorare, devi creare, devi fare, ma il settimo giorno devi mettere da parte tutto il mondo e pensare alla tua spiritualità, alla tua anima, a te stesso. E questo è uno del concetto di Shabbat. molto a grandi linee. Per esempio, perché Dio dà la mitzvah della tzedakah, la mitzvah di dare la beneficenza, per essere sensibili a quello che succede intorno a noi. Perché se tu dai tzedakah, vuol dire che ti accorgi che intorno a te c'è qualcuno che magari ha bisogno del tuo sostegno. Non per forza deve essere soltanto un sostegno monetario, può essere un sostegno morale, un sostegno spirituale. Tzedakah in diversi modi si può fare. Perciò essere sensibile a quello che ti succede attorno a te. Vuol dire stai sempre con gli occhi aperti, stai con le antenne, così dice, alzate, di capire se c'è qualcosa che non va accanto a te, perché non sempre chi sta male viene a bussare alla porta a dire sto male. Molte volte le persone, per qualsiasi motivo sia, non dicono, non chiedono aiuto, però magari stanno male, magari stanno soffrendo, magari veramente hanno bisogno di un supporto qualsiasi esso sia. Allora, quando la Torah ti dice dai la tzedakah, è principalmente l'idea di essere sensibile, cerca di fiutare quando qualcuno ha bisogno del tuo aiuto. Poi, per esempio, la Torah ci dice di fare le benedizioni. Per ogni cosa abbiamo una benedizione specifica. Abbiamo una benedizione, per esempio, per il cibo. Per ogni cibo che mangiamo abbiamo una benedizione, per ogni bevanda una benedizione, il dopo mangiato anche una benedizione di ringraziamento di esserci saziati. Abbiamo benedizione addirittura dopo aver fatto i propri bisogni. Questa è una benedizione importantissima, che noi ringraziamo Dio che il nostro corpo funziona, che noi riusciamo a espellere. Perché ci sono persone che sono malate e si ammalano proprio per il fatto che non riescono a avere i propri bisogni. Perciò quando noi diciamo la barakah dopo aver fatto i nostri bisogni è per dire grazie Hashem che hai creato il mio corpo che è sano, che io posso vivere in modo sano e così via. Ma in generale la barakah, la benedizione per mangiare, per esempio, è per abbassare il nostro ego. Perché uno dice, vabbè, io ho lavorato, ho guadagnato soldi, vado al supermercato, compro da mangiare quello che mi piace e porto a casa e me lo mangio. Invece la Torah ti dice: sì, è vero, fin qua ci sei, però questo cibo chi te l'ha dato? Te l'ha dato Dio. Allora, quando tu mangi, è come quando vai al ristorante kasher, no? Dico kasher apposta, che quando il cameriere viene e ti mette il piatto davanti. È vero che tu paghi alla fine, però ogni volta che lui ti mette un piatto lo ringrazi, con minimo, no? E quando viene a sparecchiare lo ringrazi di nuovo, almeno. Però paghi alla fine il conto, allora perché devi ringraziare se paghi? Non c'entra niente. Il fatto che hai comprato, hai pagato al supermercato, hai pagato, ma devi ringraziare comunque, devi ringraziare il creatore, devi ringraziare Dio che hai questo cibo, che puoi pagare questo cibo, che puoi mangiare. C'è gente purtroppo che non può mangiare, mai sia, all'ospedale. Dottor Messina se lo può dire. All'ospedale c'è la gente che non può mangiare e è attaccata alla flebo. Perciò purtroppo noi, grazie a Dio, diamo per scontato tante cose, perché noi, grazie a Dio, abbiamo, viviamo, non siamo malati e così via. Però non è scontato il mangiare di ogni giorno, il respirare di ogni giorno. Perciò la benedizione, ogni volta che mangiamo, beviamo, facciamo una benedizione, è per abbassare il nostro ego, è per riconoscere che quello che abbiamo è da Hashem. Ogni cosa che noi riusciamo a bere e mangiare è un dono di Dio. Ogni volta che possiamo andare in toilette è un dono di Dio. Ogni volta che noi ci alziamo la mattina, ogni mattina, la prima cosa che facciamo quando apriamo gli occhi ancora un po' frastornati dal sonno, cosa facciamo? La lode a Dio, modéani le fanecha, ringraziamo Dio che siamo vivi. Perché? Perché tante persone vanno a dormire e non si svegliano più. Ripeto, per noi è tutto sottinteso, ma la Torah, per ogni cosa che noi viviamo e abbiamo, ci dà le indicazioni di come fare, mangiare, bere, dormire, svegliarci. Ogni cosa ha una lode, una benedizione, un ringraziamento per Perché la vita non è sottintesa. Ok? Perciò, e questa è la benedizione, per ringraziare Dio di quello che abbiamo. La Torah è la guida per una vita migliore, per aggiustare la parte animalesca che c'è in noi. Abbiamo spiegato tantissime volte, ognuno di noi è composto da un fattore spirituale, che è l'anima, ma anche dal corpo, che è animale. Perciò tra l'anima e il corpo ci deve essere un'unione, un ponte, in modo che non siamo sottomessi soltanto dalla nostra parte animale, il fisico, ma al contrario dobbiamo essere sottomessi e indirizzati dalla nostra parte spirituale. E visto che i due coesistono, bisogna creare un link, un ponte tra la nostra anima e il nostro corpo. Adesso, ok, detto ciò, nel passo, andrò a leggervi un passo della parasha di oggi, 20, capitolo 20, passo numero 15, che dice una frase un po' che sembra un po' non liscia, un po' contorta nel suo modo che viene espressa, e dice così. Un attimo, eh. Oh, eccolo qua. Praticamente dice, cominciamo un paio di passi prima, e tutto il popolo vedeva i tuoni, e anche questo poi lo discuteremo dopo. Dice, tutto il popolo vedeva i tuoni e le fiamme, stiamo parlando del momento che Dio ha dato 10 comandamenti, e il suono dello shofar, e il monte fumava, il Sinai. Il popolo vide, tremò e si tenne lontano. C'è una grande forma di timore, di reverenza in questo momento, c'è una grande rivelazione, perciò gli ebrei tremavano. Dissero a Mosè: sii tu a parlarci e ascolteremo, e noi ascolteremo te e non Dio. Che Dio non ci parli affinché non moriamo. Oh. Adesso viene qua la frase che vorrei discutere. Mosè disse al popolo: non abbiate timore, poiché Dio è venuto per elevarvi. Perciò voi avete paura di questo scenario, tuoni, lampi e fumo e quel shofar. Non abbiate timore, perché tutta questa situazione qua è perché Dio è venuto per elevarvi, ok? E affinché il suo timore sia sui vostri volti affinché non pecchiate. Cosa vedete? Nella stessa frase dice: non abbiate timore, perché Dio lo fa tutto per voi per elevarvi spiritualmente, e poi dice affinché il suo timore sia solo di voi. Allora, timore sì o timore no? Samuele, è chiara la frase? Prima dice: non abbiate timore. Dio fa tutto per voi, per elevarvi, e però che il suo timore sia sui vostri volti, affinché non pecchiate. Sembra che sia una cosa e poi dica esattamente, immediatamente l'opposto. E non soltanto questa frase, c'è una mitzvah che dice: Et Hashem Elokecha tira, abbi timore di Dio, perciò è scritto in diversi posti. Noi sappiamo benissimo che la base del nostro collegamento con Dio è amore e timore. Tutte e due ci vogliono. Allora, perché qua ci dice non abbiate paura? È quello che abbiamo chiesto prima. Allora, abbiamo due interpretazioni chassidiche. La prima è la seguente. Il timore è per evitare di peccare. E fin qua ci siamo. Perché l'amore è quell'ingrediente che ti fa fare le mitzvot, quelle positive, da fare qualcosa. Il timore è quel sentimento che ti deve allontanare dal non fare le mitzvot, quelle negative, quelle di non fare. Noi abbiamo 613 mitzvot, 200, 365 ci dicono fai qualcosa, 248 ti dicono astieniti da fare qualcosa, non fare. Perciò l'amore ti dice fai e il timore ti fa astenere, ok? Adesso il timore è per evitare di peccare, infatti, ma non deve causare distanza. E questo è il punto. Timore deve essere una cosa sana, ma certe volte il timore è vissuto in un modo malsano. Ok? Perciò Mosè, quando nel passo 17 dice non temete, perché loro stavano tremando, sembra, come abbiamo detto, un messaggio confuso e contraddittorio. Ma in realtà Mosè qua ci sta spiegando, la Torah ci insegna, che ci sono due tipi di timore. Per quello che Mosè dice prima, non abbiate timore, poi dice abbiate timore. Cosa vuol dire? Ci sono due tipi di timore. Un timore è produttivo, è di ispirazione. Porta crescita, felicità e gioia di vivere. È quel timore reverenziale, no? Quel timore che tu hai giusto per avere rispetto di Dio e ti porta felicità e gioia interiore. Il secondo tipo di timore, invece, è distruttivo, che porta disperazione e tristezza. Questo tipo di timore non è quel timore che Dio vuole da noi. Timore può essere molto pericoloso perché può scaturire un senso di angoscia e trauma del passato. Quando tu incuti timore, usi la parola timore, molte volte ti può portare, molte volte noi abbiamo avuto traumi da bambino, a scuola, con un maestro severo, un genitore severo, qualsiasi sia. Molte volte un bambino nella sua infanzia, anche se magari non se ne accorge, ha dei traumi di qualcosa del passato. E solo a sentire la parola timore di Dio li fa associare a un trauma del passato. Perciò quando si dice timore, può esserci anche il timore malsano, è quello che abbiamo appena detto, che ti può riportare a qualcosa del passato e purtroppo spesso gli adulti usano questa forma di, chiamiamolo, bullismo verso persone deboli e approfittano delle debolezze altrui per sottometterle. Ma ovviamente non può durare a vita questa sottomissione, perché quando il bimbo cresce e diventa più forte, l'autorità del, chiamiamolo oppressore, di quello lì che ha fatto il bullismo, viene a calare e il bambino, la maggior parte delle volte, che non è più il bambino, il ragazzo, va dalla parte opposta di quello che gli è stato imposto. Perciò se un genitore impone al figlio di essere ortodosso, religioso, osservante, e magari il bambino in quel momento non è recettivo, più il genitore si impone e gli fa diventare amara la cosa, il bambino, magari nel caso migliore, lo fa per accontentare il papà, ma nel caso peggiore, il bambino poi, quando cresce, quando può, scappa di casa. E poi comunque, appena il papà si gira, gliela fa sotto il naso. Perciò davanti a lui fa vedere che lo sta facendo perché è per convivere. Ma poi quando va in cameretta accende il cellulare e fa quello che vuole, perché non gli è stato insegnato, il papà non è stato capace di accendere il cuore del bambino e spiegargli Shabbat o le varie cose. Perciò imporre fa il contrario. Perciò questo è un timore malsano, che purtroppo chi ha autorità usa la sua autorità in modo sbagliato, come molte volte i maestri a scuola, o nella vita, il datore di lavoro. Molte volte vediamo questi abusi di potere. Perciò timore per Hashem, questa idea di questo timore può causare distacco e mai sia anche odio, mai sia per Dio. Perché se un genitore, un maestro non è stato capace e si è comportato male, e ha fatto appunto abuso di potere, il figlio disprezzerà sempre tutto ciò che è abbinato a Dio. Perché? Perché gliel'hanno imposto. E proprio a loro Mosè dice: non temete, non abbiate quel tipo di timore di Dio. Piuttosto amate Dio. Ci siamo fin qua? Cioè abbiamo due tipi di timore, uno malsano e uno sano. Quello malsano l'abbiamo appunto appena spiegato. Ci sono persone che in loro presenza viene fuori il nostro meglio. Perché? Perché è una persona positiva, una persona che ti ispira fiducia, ti ispira gioia, ti ispira a voler fare il meglio. E ci sono altre persone che esattamente il contrario, ci ispirano negatività. Infatti, c'è scritto, Vayamdu Merachok, l'abbiamo appena detto, che loro stavano lontani. Dice il Baal Shem Tov che Dio ci ama più di quanto, questa è una cosa bellissima, più di quanto i genitori possano amare l'unico figlio che hanno avuto in età avanzata. Dei genitori che hanno avuto un figlio in età avanzata, vuol dire che hanno voluto e poi finalmente dopo tanti anni hanno avuto. Quanto amano questo figlio? In modo infinito. Dio ama ognuno di noi in quel modo, come se noi fossimo l'unico figlio che lui ha e che ha avuto in età avanzata, per dire che è un amore indistruttibile, incondizionato, anche verso quell'ebreo, quel figlio che pecca. Noi pensiamo che Dio si arrabbia con chi pecca o con chi non, o con chi trasgredisce, ma invece da parte di Dio c'è un amore immenso. Attenzione, un conto è che Dio ama ogni figlio. Un conto è che però da questo figlio Dio non ha gioia. Vedete la differenza? Io posso amare mio figlio, ma ho gioia da lui. Lui mi dà gioia nella vita, le sue azioni mi danno gioia o tristezza. Che io lo ami, qualsiasi cosa lo faccio, non ci piove, va bene, ma dentro di me questo figlio mi causa gioia o tristezza? È questa la differenza. Una persona che fa quello che deve fare, che osserva le parole di Dio, causa gioia a Dio. Una persona che non fa quello che deve fare, che trasgredisce la Torah, è amato, ma non dà gioia a Dio. Perché? Perché non stai facendo quello che io desidero. Ok? Amore c'è, ma la gioia non ancora. Adesso, parlavamo di quante volte, per esempio, un amico o una moglie racconta una debolezza al marito e al primo litigio lui gliela rinfaccia. Bruttissimo, no? La moglie si apre con te, ti dice qualcosa di personale, una sua debolezza, eccetera, perché vuole magari il tuo aiuto, il tuo conforto, la tua direzione, eh? Invece il marito cosa fa? Alla prima occasione che litigano, gli rinfaccia quella cosa che la moglie gli ha confidato. Allora, timore può voler dire non mi fido di te. Perché l'altra volta ti ho detto qualcosa e alla prima occasione me l'hai rinfacciato. Perciò non mi fido più di te, non posso dirti più niente di personale. Timore vuol dire mi chiudo in me stesso e sto distante, non mi apro più con te. Ma questo non è vivere, non è una vera relazione. Perché molte volte tra marito e moglie le cose vanno male? Perché succedono sovente di cose simili, che uno o l'altro si chiude in se stesso perché l'altro ha dimostrato che non capisce, che non ha qualsiasi cosa sia la problematica, allora le persone si chiudono in se stessi. Perché? Perché non mi fido di te, mi fai timore, allora mi allontano da te. Allora vedete, questa è una forma di timore malsana. Allora, qua racconto una storia. C'è qualcosa intanto che volete chiedere? Aggiungere? Ok. C'è una storia con il Rebbe, che c'è questo professore va a visitare il Rebbe e gli chiede cos'è un Rebbe? Qual è la figura del Rebbe? Allora il Rebbe gli risponde: il Rebbe è un buon amico. Un buon amico. Allora il tizio, il professore, gli risponde: però non tutti i buoni amici sono Rebbe. Tu dici che Rebbe è un buon amico, ma non tutti i buoni amici sono Rebbe. E il Rebbe dice: forse le nostre definizioni di buon amico sono differenti. Quello che per te è un buon amico non è quello che io intendo. E dice il Rebbe: un buon amico è uno con... no, il dottore dice: un buon amico è uno con cui esco, invito, gioco a tennis e così via. Passo le giornate con lui, un po' sì, un po' no. Allora il Rebbe dice: invece la mia definizione di amico è un qualcuno con cui non hai segreti. E puoi dirgli tutto della tua vita e sai che qualsiasi cosa non cambierà il suo amore e stima per te. Per il dottore, amico era qualcuno con cui vai in giro e esci ogni tanto. Per il Rebbe, amico è qualcuno che gli racconti, non hai segreti con lui. Puoi raccontargli qualsiasi cosa brutta che hai fatto, gliela puoi raccontare. E lui non cambierà il suo amore e la sua stima per te. Ovviamente ti deve dire, se è un buon amico, però ti deve dire che stai sbagliando. Altrimenti non è un amico. Ma anche quando ti dice guarda che stai sbagliando, lo dice con tale amore, con tale semplicità, senza essere giudicante, perché quando tu giudichi una persona diventi offensivo, diventi brutto, perciò giudicare è sempre brutto. Perciò tu puoi dire benissimo, anzi hai il dovere di dire al tuo amico, di riprenderlo, di dire guarda che hai sbagliato, però gli dimostri che comunque la tua stima per lui non cambia di niente, perché sbagliare è umano. Io continuo a amarti, continuo a volerti, continuo a stimarti, ti rispetto, però hai sbagliato. Dice, questo è un vero amico. Che ti senti talmente aperto con lui che puoi dirgli di tutto e lui non ti giudica, ti dice quello che deve dire, ma non ti giudica, non ti guarda storto, non perde in te. Beh, e tu quando la prossima volta che lo vedi non sei a disagio. Questo è un amico, qualcuno che non ti fa sentire a disagio, qualcuno che tu quando lo vedi da lontano non cambi strada perché l'ultima volta ti ha fatto sentire a disagio. Perché ti ha detto un qualcosa che a te non va. Magari ti voleva bene, ma il modo come te l'ha detto ti ha offeso, ti ha fatto sentire disagio. Questo è un buon amico. Siete d'accordo su questo? È chiaro? Ok.
Chiarissimo, non è facile trovare un buon amico così comunque.
Non tutti gli amici sono Rebbe.
Va
Però Rebbe ha detto questo è un buon amico.
bene.
Perciò, al che il Rebbe chiede al professore: allora dimmi quanti amici hai sulla base di quello che io ho detto di cos'è un amico. E lui dice: zero. Se questo è un amico, io non ho nessun amico. Ma come? Va a giocare a tennis, a squash, all'aperitivo? Non è amicizia quella, quella è compagni di bar, compagni di tennis. Perciò vedi. Dice il Rebbe, non è così semplice essere un buon amico. Tutto questo perché cosa? Torniamo al punto. Dice Mosè, agli ebrei, quando dice non abbiate paura, e poi dice abbiate timore, dice che cosa? Questo è quello che voglio sentiate per Dio. E non paura e distacco. Purtroppo, purtroppo, purtroppo c'è sempre persone al mondo che hanno questa paura e distacco da Dio. Perché io ho fatto dei peccati, io non ho fatto cose che devo fare, allora mi sento inadeguato davanti a Dio e allora mi distacco. Non vado al tempio perché mi vergogno di mostrare la mia faccia a Dio perché sono un peccatore. È bruttissimo questo. Forse perché si è avuti un'influenza da altre fedi, altre religioni, che io penso che fanno perno su questo, no? Penso che in altre religioni, anzi, il ministro di culto picchia su questo, di sentirti in colpa perché sei un peccatore, redimiti, e tutte queste cose qua. È bruttissimo questo. E comunque non è Torah, non è quello che Dio vuole, perché se questo è Dio, è un Dio molto piccolo. Se è un Dio che ha bisogno di attirare la tua attenzione, il tuo amore, tramite minacce, tramite farti sentire inadeguato, piccolo, peccatore. Allora, se tu vuoi avere persone che ti amano in questo modo, sei molto piccolo. Ma Dio non vuole questo. Dio non vuole assolutamente che noi lo seguiamo perché abbiamo paura di lui, o perché ci vergogniamo di lui, o perché lo seguiamo perché abbiamo paura che ci punisca. C'è anche questo. Le persone che seguono Dio perché hanno paura di lui. Dio non vuole questo. E purtroppo anche nell'ebraismo c'è una grande corrente di questo modo di vedere. Rabbini, studiosi, che loro vogliono portare le persone vicine a Dio con la paura, con frasi minacciose, con modi di vedere. Poverini, sono poverini, non hanno capito cos'è Dio. Questi tipi di maestri non hanno capito cos'è Dio. Perché se tu crei un ponte tra la persona e Dio basato sulla minaccia e la paura, capisci benissimo che hai fallito, come maestro hai fallito. Perché non è più amore, la persona ha angoscia di Dio. E Dio vuole angosciarci, Dio vuole che noi lo seguiamo perché abbiamo paura. Assolutamente no. Mosè dice, non abbiate paura. E questo è quello che Mosè sta dicendo quando dice nella frase principale. Dice Mosè, questo è quello che voglio, che sentiate per Dio non per paura e per distacco, ma al contrario, per amore per lui. Dice Mosè, non temete Hashem, non vuole il vostro male. Al contrario, vi ha creati perché vi ama e ha bisogno di voi. Adesso dice il vero timore di Hashem, quando la Torah, abbiamo detto, no? C'è una mitzvah di temere Dio, però bisogna capire cosa vuol dire temere Dio, che non vuol dire avere paura. Abbiamo spiegato tante volte, timore è un sentimento di reverenza. Ok? Il vero timore per Dio è, due punti virgolette, ho paura di distruggere un così bel rapporto con Dio. Questa è l'unica paura che dobbiamo avere. Non di lui, ma di rovinare un qualcosa tra noi e lui. Non voglio tradirlo, non perché ho paura di lui, ma perché ci tengo a lui. Io non è che devo astenermi dal fare peccati perché ho paura. No, tu non devi fare i peccati perché non vuoi tradire le sue aspettative, perché non vuoi farlo soffrire, perché non lo vuoi far dispiacere. È questo che deve essere il nostro sentimento verso Dio. Non perché ho paura che lui mi metta in castigo. Perciò la frase di Mosè non ha contraddizioni, quello che dicevamo prima, che sembrava che nella stessa frase sia due opposti. Non avere paura di Dio in modo insano, come abbiamo spiegato. Invece abbi timore di Lui nel senso di non volere tradirlo e di non volerlo far soffrire dalle nostre decisioni sbagliate. Chiaro? Come abbiamo spiegato, mi sembra, in una delle lezioni precedenti, non so in quale, un marito che magari va in viaggio da solo per motivi di lavoro, quello che sia, è da solo dall'altra parte del mondo. Perché questo marito non gli viene nell'anticamera del cervello di, scusate la parola, tradire la moglie con un'altra donna? Lei non lo saprà mai. Siamo in un posto dove nessuno mi conosce, nessuno lo saprà mai, eppure non lo fa. Vabbè, a parte perché è una persona decente, va bene, a parte quello. Ma lui non tradisce la moglie per non rovinare un qualcosa di magico, un rapporto che c'è con la propria moglie. Lei non scoprirà mai e nessuno, sono in Timbuktu, dall'altra parte del mondo. Però se io faccio un'azione simile, io sto rovinando qualcosa, una magia che c'è tra di noi. Perciò io non voglio rovinare quel rapporto che c'è con mia moglie. Perché ogni volta che la guarderò starò male io per quello che ho fatto. Perciò non è paura di lei, è paura della cosa, di rovinare questo incantesimo che c'è. Dice il Balatania, gli angeli servono Dio con timore. Perché? Perché loro riconoscono che è superiore a loro. Gli angeli capiscono che Dio è superiore, perciò hanno una sorta di timore verso di lui. Ok, le persone invece, che siamo superiori agli angeli, l'abbiamo spiegato diverse volte, le persone invece sono superiori agli angeli, perché? Perché deriviamo dal pensiero di Dio. Vabbè, questa Tania non entriamo adesso, e perciò non siamo separati e non abbiamo vero timore. Perché? Perché siamo tutt'uno con Dio. Perciò l'angelo capisce che è inferiore. L'umano, essendo tutt'uno con Dio, è un altro discorso. Dice Mosè, non temete, la Torah viene ad elevarvi. Non siete due entità separate, siete la manifestazione di Dio in questo mondo. Non siamo due cose separate, io e poi c'è Dio. Noi siamo l'estensione di Dio, noi siamo la continuazione di Dio, noi siamo Dio in questo mondo. Perciò non è che non c'è timore perché sei così distaccato da Hashem che non ti importa. Non è che tu non senti, al contrario, siamo allineati con Dio. Siamo in continua relazione senza distacco. Dice il Talmud, e con questo finisce questa idea, il timore è la porta per entrare in casa. Idem l'amore, ovvero ti aiutano a connetterti con Dio, amore e timore. Ma la vera connessione è quando tu diventi ve'ayule bassar echad, diventano completamente uniti, un'unica carne, no? Si dice di matrimonio, un unico corpo, perciò completamente uniti, dove non c'è più io e te come entità separate, bensì siamo una cosa unica con Hashem. Cosa dite? Parliamone. Rotas, Shavuot Tov.
Shavuot Tov, hai parlato di mille argomenti, sono entrato tardi.
Non mi ha sentato proprio appena avevo cominciato in realtà.
Hai parlato della Barakah Sheyatzar, della Barakah nel mangiare, poi hai parlato del timore di Hashem sui tro. Cioè, hai parlato di tante. Qual è l'argomento esattamente? Cos'è le Barakot, il timore di Hashem?
Ah, no, i 10 comandamenti, parlavamo della parasha di
Ah,
Tro.
parlavate ancora di Tro. Ah, ecco, ho capito. Beh, dunque, io posso dire per quello che mi riguarda, e credo che, vedendo anche altri amici qua presenti, per quello che riguarda Sherazar, io sono stato in rianimazione 2 anni e mezzo fa, e io quando esco, ecco, vedo già che annuisce qualcuno che mi fa piacere rivedere adesso, dopo qualche tempo. Veramente, io quando, non solo dico di Asceriazzar, ma poi appena finito di dire Asceriazzar dico Vesa, Marta, Veha, Geha,
Devi spiegare
perché
cosa c'è di azzardo perché noi lo sappiamo.
non si può. Asceriazzar è quella beraca che ti dice quando ti esce dai servizi, perché solo chi è stato in rianimazione per un problema di questo tipo sa cosa vuol dire e quanto, e non si può dare nulla per scontato. Anzi, mi fa sorridere quando vedo che tante volte, sentendo i telegiornali, la televisione, eccetera, che ci sono, che siano benedetti, per carità, artisti che dicono che faranno un concerto fra 1 anno e mezzo a San Siro, piuttosto che un concerto al Teatro Tale e Tale fra 4 mesi, eccetera. E poi, beati loro che sono così. Vuol dire, io vivo al minuto, io vivo, cioè ormai io vivo al minuto, veramente. Dico ogni secondo che sono vivo, Modéani, anche quando il pomeriggio faccio la pennichella, perché adesso le medicine che prendo mi fanno fare una pennichella di almeno mezz'ora, quando mi alzo la pennichella dico Modéani, assolutamente, perché ogni secondo è assolutamente una Berakhá di Hashem. Quindi da questo punto di vista, è già comunque un po' ero prima della malattia, ma adesso così assolutamente mi sento strattaccato ad Hashem. Stragrato a lui per ogni secondo, ogni cosa che vedo, un raggio di sole, dico Toda Rachel, vedo la pioggia, dico Toda Rachel, cioè riesco ad. Oggi sono riuscito ad andare in Beit HaKnesset perché non pioveva, e allora anche questo, grazie ad Hashem. Quando piove non posso, perché col bastone, tutto, che se un quarto d'ora a piedi, la piazza Vendere, insomma, è un problema. Ecco, quindi sì, ecco. Cosa dire?
Dire che è
Certo.
importante che i cantanti vendano i biglietti, poi se ci saranno o no, non è importante, hanno incassato le fatture, l'importante è quello.
Sì, volevo dire, ma anche non solo quello, ma anche a livello, quando ero tanto tempo fa nel Dorem Sheikh, si cominciava già a parlare di cosa fare, al, non so, al, al, al dopo Pesach, per un tale congresso, un tale seminario, eccetera, con una praticamente una leggerezza, come dando per sicuro che fra 6 mesi facciamo un congresso così, prenotiamo l'albergo. Certo, bisogna, tra l'altro, se non si fa così, poi non riesci più a prenotare l'albergo, però voglio dire, comunque adesso io vivo al minuto, quindi così, ecco,
Ok,
non so.
Khazak, grazie mille, grazie. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere che giustamente l'unione dell'essere umano con Dio è anche Dio che l'ha fatto, perché se è vero che in ognuno di noi c'è un pezzo di Dio, quindi è normale che siamo legati a Lui. Non abbiamo altre scelte, cioè, è una cosa che è automatica.
volontaria, cioè, tutti facciamo Dio in qualche modo.
Assolutamente.
Quindi la vicinanza c'è perché siamo parte di lui. E
Kazak, Kazak, Kazak.
poi dire a Raim Rotas che se vuole prenotare un albergo lo prenoti, perché è vero che bisogna vivere al minuto, però fare qualche programma non è male. Tutto
Beh.
lì.
Grazie. Qualcun altro che vuole aggiungere? Dottor Messina, riesce a parlare?
Ho trovato molto interessante il concetto che ho espresso all'inizio, che mi
No,
sono
scusi un
fatto
attimo,
delle
scusi se la
domande.
interrompo, dottor Messina, la interrompo un attimo. Io, cioè, lei è un miracolo. Cioè, noi stiamo tutti assistendo a un miracolo. Questa persona, settimana scorsa, ha fatto un'operazione al cuore di quante ore? E grazie a Dio è qua, a parte che è bellissimo, è tutto dimagrito ed è ingiovanito, ma riesce a parlare, riesce a camminare, è un miracolo vivente. Ringraziamo Hashem che veramente
Spero che c'è
Baruch lo sta con lui.
esattamente quello che stavo dicendo, ma adesso l'hai detto tu,
Ma
veramente,
interessante il concetto che hai
dire,
espresso,
lo
che la
capisco
berakà
benissimo.
abbassa l'ego perché fa capire che nulla dipende da te, ma tutto dipende da Kadosh Baruch Hu. E c'è ragione Rotta, se l'ho provato anch'io in questi giorni, l'importanza fondamentale dei Aser Yetzer, Tadam e Chokhmah, ma non soltanto per quando si va ai servizi, ma anche durante le operazioni chirurgiche, durante le medicazioni, perché se Kadosh Baruch Hu apre o chiude canali, insomma, cambia tutta la vita. Per cui direi le Berakhot sono assolutamente fondamentali per collocare esattamente l'uomo nel mondo e nel suo rapporto di Bitul anche con Hashem, perché l'uomo deve essere anche in un rapporto di Bitul. Certo, siamo parte
Bitu vuol dire
dell'anima di Hashem,
annullarsi.
però bisogna eliminare l'ego, insomma. E le Berakhot, indubbiamente, anch'io quando mi addormento, non so, con la mezz'oretta, tre quarti d'ora che fai la pennichella, dico Modéani, mi faccio anche la Nidat Adayim, perché ho fatto più di 16 respiri, insomma. Sono cose che sembrano delle formalità, ma in realtà no, sono piene di un contenuto meraviglioso. Io ringrazio Kadosh Baruch Hu per l'aiuto che mi ha dato in questi giorni, per l'aiuto che mi hanno dato tutti gli amici che mi hanno sostenuto. Veramente ho capito tante cose che se non sei dall'altra parte della barricata non capisci. Ecco, tutto qui.
Grazie, grazie, grazie. Vittorio, vuoi dirci qualcosa?
Anch'io al mattino quando dico Modéani, sono felice di questo, di essere vivo. No, sembra paradossale, ma è così. Perché apprezzi il fatto che sei presente, no? Sei vivo, sei presente. E puoi passare una giornata in modo utile, ecco.
Non è sottinteso.
Esatto.
E volevo solo aggiungere un particolare, dato che questi interventi qui vengono fatti fermando il cuore, quindi tu sei morto, e poi dopo te lo fanno ripartire. Quando mi sono risvegliato, ho detto la Berakà della Neshama che ritorna, perché ho sentito proprio che era un'altra persona che ha ripreso l'anima dal luogo dove era andata, insomma, ecco. Per cui Nishamash natati biti ora iete berotaki etatarasa, eccetera. Perché era morto, un cadavere, insomma. Il
Wow.
miracolo è proprio questo, insomma. Certamente guidati dalle mani di Kadosh Baruch Hu sono stati molto bravi, eccetera. Però se Kadosh Baruch Hu non permetteva che ritornasse l'anima, ragazzi, dicevamo il Kaddish a questo punto, insomma.
È come una rinascita, è come
Una
prima e
rinascita,
dopo,
sì.
fino a quel momento lì, quando dopo ti svegli dalla rinascita, eccetera, è una nuova data di nascita,
Sì.
esattamente.
Manca solo Birkat HaGomel, il prossimo posto.
Eh sì,
Ma è quella, mi hanno detto che bisogna farla dopo un certo tempo, che è considerato una specie di convalescenza. Io l'ho fatta dopo non so, qualche anno.
quando ho avuto insomma, ho dovuto fare un po' di terapie, eccetera, e poi ho fatto finalmente a Gomel dopo 2 o 3 anni, e comunque poi insomma, sono delle raccolte che bisogna leggere su come farla e quando farla, eccetera.
Ok. Qualcun altro vuole? Laura,
Claro che
ci dica qualcosa, Laura.
sì. Io posso dire una cosa sola. Tutte queste lezioni mi aiutano tantissimo a rinforzare la mia emunà, quello
Oh.
sì, perché alla fine ci sono nella vita momenti di alti e di basso, ci sono dei momenti che dici, ma Dio si è girato dall'altra parte, oppure non mi sta guardando, oppure...
Noi che ci giriamo dall'altra parte, Dio è lì e noi siamo noi.
Ma infatti queste lezioni servono proprio a questo. A me, almeno personalmente, in questo momento mi servono. Tra l'altro anche noi abbiamo avuto un problema di salute con mio marito questa settimana e quindi è stato anche lui ha avuto insomma, un problemino. Perché poi questo penso sarà online, quindi non voglio, cioè andrà online, quindi non voglio specificare, però comunque ti rendi conto quando giri poi per gli ospedali che comunque siamo tutte in mano ad Hashem e ringrazi, dici grazie, 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 grazie,
Ma
ecco.
sta bene adesso, suo marito?
Sì, è una cosa
Oh.
semplice, però comunque c'era da diversi mesi che se lo portava dietro, quindi adesso dovrebbe essere risolto, dovrebbe, ancora non lo sappiamo.
Adesso Laura deve dare a suo marito doppia dose di carezze, di abbracci e così.
Sì, tante coccole, quello sì. Tra
Esatto.
l'altro ho fatto controllare anche le mezzuzot ed è venuto fuori, pensi un po', è venuto fuori che ora parlavo con il software, che praticamente mancavano nella parola, aspetti, perché mi sono dovuta scrivere perché non... Ah, nella parola Leman. Mancava qualcosina, ha detto ora non so se in tutte le mezzogiotte in qualcuna, non so, ora poi mi dirà, però ho dovuto fare delle correzioni.
Ah.
Quindi non so cosa voglia dire, infatti ho spiegato al
Ma è
superiore,
sempre
cioè.
così, quando uno c'è qualcosa in casa che non funziona bene, bisogna controllare le mesozoote, i tefilin,
Fate controllare, fate.
perché la
I
nostra.
tefillin sono stati fatti, sì, i tefillin sono stati fatti controllare, ma le mezzuzot era un po' che non lo controllavamo, infatti dicevo bisogna controllare, è da agosto noi che siamo, anzi da luglio che stiamo tribolando con la salute di uno e dell'altro, adesso vediamo che, vabbè, comunque. Quindi io dico, queste lezioni mi servono tanto,
Baruch,
tantissimo, grazie.
grazie a voi.
Grazie a Shem che c'è lei che fa da tramite.
Grazie. Cosa dite? Qualcun altro vuole dire qualcosa? Niente. Ok, andiamo. Sono già le 10.
No, vorrei dire una cosa io.
Sì.
Io ti ho già mandato gli auguri, i complimenti, Chazak Baruch, per WhatsApp, per la lezione che hai fatto, non so quanti di voi qua l'hanno sentita, giovedì sera, appunto, su ITRO, perché mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, e ti sei anche commosso, l'approccio che hai detto proprio del padre, che va a cambiare il pannolino al bambino, e così il bambino è sporco in quel momento, quindi anche noi tutti, tranne i tzadikim, siamo sporchi delle nostre mancanze, dei nostri peccati, anche se chiaramente abbiamo anche dei meriti, però voglio dire, ci ama lo stesso Hashem, e questa cosa qui è bellissima, è il giusto approccio, come hai detto, del timore. Non dobbiamo avere timore di Hashem nel senso di un Hashem, di un padre con la frusta che si deve frustare. No, dobbiamo avere il timore semplicemente di, appunto, di non rovinare il rapporto con lui. Quello sì, ma è bellissima quella lezione. Chi non l'ha sentita, vi consiglio di sentire su YouTube di Rav Miki. È veramente l'ha detto all'inizio, che lo dice sempre, che sarà una lezione speciale, e invece è stata veramente una lezione, veramente Chazak Baruch. E quello, secondo me, ogni rabbino del mondo, che sia Chabad o non Chabad, deve porsi verso i suoi talmidim, i suoi discepoli, i suoi perché è così che bisogna porsi, perché molti scappano. Certi, se, con tutto rispetto, pensano di dire le cose in un certo modo, ma ci sono alcuni che purtroppo fanno scappare le persone dalla, dall'osservanza della religione per come si pongono. Invece no, il giusto approccio è quello di Rav Michi, e devo dirgli veramente
La
che
casedut, darebbe, io imparo da darebbe, non è.
sì, è quella del Rebbe, ovviamente, Shaliach del Rebbe.
Grazie, Kazakh. Adesso che mi hai fatto il discorso funebre, posso vivere per 120 anni. Mi hai fatto l'esped, mi hai allungato la vita. Grazie, Rotas.
Grazie, Shalom.
No, no, era
A
una domanda.
never stream.
Amen,
Never stream, never stream.
amen, amen. Ok, usiamo ancora un po' di minuti.
Signori, scusate, io vi auguro Shavuot Tov.
Ah,
La
ok.
testa che mi sta scoppiando, non ce la faccio proprio più. Vi
Ok. Rifaccio
saluto, vedrò il resto in differita.
Shavuot
Grazie
Tov, rifaccio le
Oh,
Samuele. Ciao, ciao.
grazie mille, ragazzi, grazie.
Ok. Ultimo argomento, quando Hashem scese sul Sinai per dare la Torah, c'è scritto così: tutto il popolo vedeva i tuoni, non i lampi, vedeva i tuoni e il suono dello shofar e il monte fumante, eccetera, eccetera. A questo proposito, Rabbi Akiva disse: quando c'è scritto vedevano i tuoni si sentono. Loro, la Torah dice, loro vedevano i tuoni, anziché sentivano i suoni. Allora, Rabbi Akiva disse, vedevano ciò che si sente e sentivano ciò che si vede. Perciò era tutto, come si dice, si era capovoltato, i sensi del mondo erano capovoltati. Ma perché un tale miracolo? A cosa serviva? Per capire questa frase, dobbiamo comprendere il concetto di vedere e il concetto di sentire. Vedere e sentire sono due modi tramite il quale la persona può sapere cosa succede intorno a lui. Vedere qualcosa o sentire qualcosa, e io so accanto a me cosa succede. Una persona può vedere una scena con i suoi occhi, oppure può sentire qualcuno che gli racconta quella scena. La differenza è che vederla è molto più reale, è chiara, mentre sentirne una descrizione, per quanto dettagliata e precisa, non rende mai l'idea al 100%. Perciò nel nostro mondo fisico, tra vedere e sentire, il vedere ovviamente ha un impatto più diretto. Tu vedi una cosa e la vedi. Qualcuno ti racconta quella cosa, non può mai essere la stessa cosa. Vedere non è sentire. Ok. D'altro canto, il vantaggio di vedere, che abbiamo appena raccontato, vale soltanto per il mondo fisico. Ok? Per quanto riguarda il mondo spirituale, invece, è l'udito che ha un vantaggio, perché riesce a percepire e comprendere concetti spirituali che l'occhio sicuramente non riesce a vedere. Nel mondo spirituale, l'udito è più forte della vista. Perciò, mondo fisico avvantaggiato è avvantaggiata la vista, nel mondo spirituale è avvantaggiato l'udito. E questa è la novità che si creò sul Sinai durante i 10 comandamenti. Vedevano ciò che si sente e sentivano ciò che di norma si vede. Ovvero, la spiritualità in quel momento, la rivelazione di Dio, era talmente chiara ed evidente che si poteva vedere. La spiritualità che di norma tu senti, abbiamo detto con l'orecchio, in quel momento la potevi addirittura vedere, potevi vedere divinità. Mentre la materialità perse la sua dimensione, a tal punto da dubitare se esistesse ancora. Perché in quel momento la materialità e il mondo erano completamente annullate davanti alla rivelazione di Dio. Il mondo che è oggi, noi oggi ci giriamo e vediamo mondo. All'epoca la domanda era: ma c'è così tanta rivelazione di Dio? Ma il mondo esiste ancora? Perché io vedo solo Dio. Vuol dire che era una rivelazione talmente completa di Dio, talmente profonda e aperta che tutti vedevano e sentivano divinità, che non c'era più, è come se il mondo non esistesse più, è come se il corpo non esisteva più, era tutto nullo davanti a una grande rivelazione. Perciò, essendo che la rivelazione di Dio era così grande, che era come se il mondo fosse sparito. Non sentivi più. Per esempio, Mosè, 40 giorni, 40 notti è stato sul Sinai. Non ha mangiato, non ha dormito, non ha bevuto. Com'è possibile umanamente? Mosè era un umano, non era un angelo. Com'è possibile che per 40 giorni non beve, non mangia? Allora, si è spiegato che lui in quel momento era, essendo che lui era al cospetto di Dio, la sua parte fisica era come se non esistesse. Chi pensa, quando abbiamo un esame a scuola, in università, quello che era, o un qualcosa che ti prende, non hai fame, non hai sete, non pensi, non, sei concentrato in quella cosa lì. Quando sei davanti a Dio, chi può pensare a mangiare o a bere? Ma perché in quel momento sei così preso dalla rivelazione di Dio che ti dimentichi di te stesso, ti dimentichi che il tuo corpo non è più un corpo umano. Perché? Perché sei davanti a Dio. Perciò Mosè non se ne accorgeva neanche che non sentiva, il suo corpo non funzionava in un modo canonico, normale, che ha fame, ha sete, ha sonno. Era diventato come un angelo in quel momento. Perché? Perché sono davanti a Dio. Rendo l'idea, no? Se davanti a Dio il mondo non esiste, il corpo non esiste, la fame non esiste. E questo era quello che era successo in quel momento dei 10 comandamenti. Non era che appunto era completamente tutto annullato davanti alla rivelazione di Dio. Non era tanto un miracolo quanto un effetto diretto della rivelazione di Hashem che non lasciava spazio a null'altro, nient'altro che lui. Però, finiti i 10 comandamenti, tutto tornò come prima. Perché? Perché questa era la volontà di Dio, è di avere un mondo fisico, un mondo, quello che ha creato. Perciò Dio non vuole che questo mondo diventi una replica del mondo superiore, perciò di un mondo di angeli. Mi ha spiegato tantissime volte, Dio vuole che questo mondo rimanga naturale. Anche quando Dio fa un miracolo sovrannaturale, Dio non è felice di farlo perché sta rompendo la natura e Dio vuole che il mondo rimanga. A volte deve fare un miracolo e lo fa, un miracolo sovrannaturale, ma non vorrebbe farlo. Perciò, quando dà 10 comandamenti, ripeto, non era un miracolo, era semplicemente un qualcosa che in quel momento Dio prende tutto lo spazio, allora tutto il resto non esiste. Finiti i 10 comandamenti, tutto tornò come prima e la materia riprese il suo posto, perché non era ancora il momento che tale rivelazione rimanesse permanente. Quando verrà Mashiach, speriamo stasera, allora saremo di nuovo tutti così elevati che riusciremo sempre a vedere il divino, pur rimanendo vivi in un corpo fisico. Non più che gli ebrei morivano, come se sono i 10 comandamenti. Noi potremo, diventeremo come Mosè, che riusciamo a percepire Dio in vita, senza che la nostra anima esca dal corpo. L'insegnamento di tutto ciò è: se studi Torah e fai le mitzvot che la Torah ti insegna, il mondo con tutti i suoi problemi svaniscono. Perché Mosè non aveva fame, non aveva sonno? Perché gli ebrei, perché tutta quella situazione lì che il mondo era come se non esistesse? Perché quando Dio è rivelato, il resto non c'è più. Perciò i problemi della vita, i problemi quotidiani, i problemi della parnassà, i problemi della salute, qualsiasi problema una persona ha, cosa deve fare? Deve ingrandire Dio, la presenza di Dio. E di conseguenza, più tu metti Dio nella tua vita, più il resto sparisce, no? Perché se tu riempi Dio, la tua vita di Dio, non c'è più spazio per la tua malattia, non c'è spazio per la tua tristezza, per la tua insicurezza, per i tuoi pensieri, cosa sarà il futuro, come pagherò la bolletta a fine mese. Non c'è spazio, perché tu metti Dio, e abbiamo spiegato, no? Più Dio c'è, e meno c'è del resto. Perciò il segreto che mai ci dicono, che fai in modo che Dio sia riempa tutte le parti della tua vita, tutti gli aspetti della tua vita, per non lasciare posto agli aspetti negativi. Molto semplice. Hai un problema? Richiama Dio. Riempi Dio, prega, fai quello che vuoi. Più c'è Dio, meno c'è del resto. Causa e effetto. E questo è quanto per stasera. Abbiamo tanto, tanto su cui riflettere tutta la settimana. Davide, stasera sei molto silenzioso, cosa succede?
No. Niente, ho seguito con attenzione e mi
Bravo.
interessava e stavo
Eri
pensando.
come il mondo, eri sparito.
No, stavo meditando sul fatto del migliore amico, che sembra una cosa così, invece è molto importante. È molto importante perché, soprattutto per quando noi nella vita attribuiamo a un aggettivo, cioè amico, noi diciamo, ah, quello è il mio amico, invece no, il Rebbe è il migliore amico perché effettivamente riesce a fare quello che poche persone, ma io stesso non penso di arrivare a quei livelli, cioè che nonostante tutto, io riesco a interloquire, ad avere un rapporto con questa persona, così scevro, così lontano dal giudizio. Cioè devo migliorare, ma sarà difficile, ma provo, ecco.
Zagvaro, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?
Sì, quando abbiamo studiato Itrò con Rav Lazar, l'abbiamo studiato con Shiloh Shnei Ruchot Abrit, Rav Horowitz, e ha detto la faccenda del vedere quello che si sente quello che si vede, e che ad esempio se vedi l'Otiknot e lo leggi così, sembra non rubare, che poi vuol dire non rapire, se andiamo a vedere Rashi, altre cose che sono entrare dentro, però può anche essere letto a lui rubare lo tiknov e non rubare, perché lo quando lo scrivi a seconda di come lo metti può essere così. Oppure se non avesse messo Anochi, oltre alla bellissima spiegazione che hai fatto tu giovedì, e avesse messo Ani, Ani può essere letto a seconda dei puntini anche Eini, non sono. Quindi la importanza di vedere la parola nel senso di non solo ascoltarla e di ascoltare invece quello che si vede è esattamente quella cosa che il Rebbe diceva la candela a mezzogiorno. Se tu accendi una candela a mezzogiorno sulla spiaggia non vedi la luce della candela perché è annullata nella luce abbagliante del sole. Però non è che non esiste, esiste la candela. Se invece la accendi la candela in una stanza buia fa un sacco di luce e illumina tutta la stanza. E pertanto la necessità di aprire tutte le porte verso la dimensione Labriut, Labriut,
Grazie.
e di aprire tutte le porte, tutte le dimensioni, fa sì che poi, appunto, come quando sei nella dimensione superiore, non hai bisogno né di mangiare né di bere, perché sei in un'altra dimensione. E quindi sei come gli angeli che non mangiano, bevono, per quello che cerchiamo di simulare a chi pure, frate.
Zagoro, grazie, grazie.
Sono
Eccola te.
meravigliata di questa lezione perché mi ha preso sotto tanti punti di vista e veramente non so che dire, ma sono piena di... Da ognuno di voi ho preso un insegnamento questa sera.
Baruch Hashem.
Veramente ognuno di voi mi riempie. Grazie.
Bene, allora auguro a tutti una settimana meravigliosa, stupenda, l'insegna della benedizione.
Ciao.
Ogni bene, Shavuot Tov, Shavuot Tov.
Arrivederci.